Caffè Zimmerman. Sconcertante.
Buongiorno a tutti, buongiorno a chi ci ascolta. Un saluto da Luca Zoppelli per questa terza puntata dedicata al riesame dell'opera della personalità di Gaetano Donizetti. Parlavamo le settimane scorse di varietà nelle soluzioni musicali, varietà nell'approccio drammaturgico, varietà estetica. Tutto questo si spiega naturalmente con la curiosità, la molteplicità degli approcci di Donizetti, si spiega con i diversi contesti, i diversi generi in cui opera, opera italiana, opera francese, opera italiana seria, semiseria, comica, opera comique, grande opera, eccetera. Si spiega anche con la diversità degli artisti, degli interpreti per cui scrive. Perché non bisogna dimenticare, è un punto su cui torno spesso anche nel mio studio recentemente pubblicato, a quest'epoca si scrive per un'occasione particolare, per una stagione particolare e per una serie di interpreti particolari. Poi naturalmente si spera che l'opera prosegua il suo cammino entrando in repertorio e essendo ripresa anche altrove, magari con altri interpreti, ma in qualche modo siamo ancora in una fase in cui il compositore elabora le proprie soluzioni a partire dalle caratteristiche di coloro che dovranno impersonare i personaggi. E questo è al tempo stesso una grande opportunità e una limitazione, nel senso che il compositore non può evitare di rispettare certi desiderata, certe caratteristiche, certe convenzioni a cui eventualmente gli interpreti tengono, soprattutto se sono interpreti di grande rilievo. Non dimentichiamo che i grandissimi divi dell'epoca sono ovviamente considerati come le vere e proprie colonne dello spettacolo e in qualche modo la loro volontà è importante, va rispettata. Quindi noi assistiamo tante volte a una dinamica secondo cui il compositore, per così dire, rispetto alla propria concezione drammatica, fa del bricolage, imponendosi quando può, oppure adattandosi e traendo il meglio da ciò che deve fare quando invece deve in qualche modo conformarsi a una situazione data. C'è un caso che ricorre spesso nell'opera di Donizetti, il problema di come finire un'opera. Tradizionalmente a quest'epoca l'opera si conclude con quello che all'epoca chiamavano un rondò, cioè con una grande aria della prima donna in due parti, una lirica e una brillante. Il rondò andava bene sino a che le opere avevano quasi obbligatoriamente finale lieto, perché la parte brillante conclusiva con colorature molto ricche era un modo, per così dire, di prendere atto della lieta risoluzione della vicenda. Ma a partire da un certo momento la sensibilità romantica avanza, gli aspetti anche politici legati a questo problema si trasformano e a partire dalla fine degli anni 20 diventa sempre più normale terminare con un finale funesto. Donizetti lo dice a partire proprio dalla fine degli anni 20, per esempio dopo l'Esule di Roma, che comunque ha un finale lieto, scrive: ma io l'anno prossimo voglio terminare con una morte a modo mio. Ecco, qui però si pone un problema. Come finire un'opera in modo coerente con la conclusione funesta se la prima donna, conformemente alla tradizione e all'uso, vorrebbe terminare con una parte finale, con una stretta particolarmente brillante e virtuosistica per giustamente mettere in mostra, esaltare le proprie capacità tecniche. Allora, ci sono delle volte in cui Donizetti può semplicemente evitare di accondiscendere a questa richiesta quando la sua posizione professionale rispetto a una cantante forse non particolarmente rinomata gli permette di fare veramente quello che ritiene. Il primo finale in cui Donizetti realizza un po' questo suo ideale di conclusione funesta è in un'opera napoletana, Imelda de Lambertazzi, che precede di poco, siamo nel 1830, precede di poco l'Anna Bolena milanese, ma è molto più libera, molto più interessante della pur celebre Anna Bolena, proprio perché in quell'occasione Donizetti può tentare delle soluzioni molto molto interessanti, fra cui appunto questa fine in cui la prima donna, Imelda de Lambertazzi, è una specie di Romeo e Giulietta in salsa medievale bolognese, ma ancora più terribile perché l'amato viene al tempo stesso pugnalato e avvelenato dalla famiglia della ragazza, la quale poi praticamente si suicida andando a suggere il sangue avvelenato dalle ferite del suo innamorato, la cosa è un po' truce se vogliamo, e poi muore maledetta dalla propria stessa famiglia perché naturalmente si è innamorata di un nemico. Ecco, vorrei farvi sentire questa morte molto molto bella, con una presenza di un violoncello concertante solista, è una morte che si spegne piano piano, quindi non c'è bisogno di finire con i fuochi d'artificio, e un breve commento dei familiari e di tutto il coro. Mi piace farvela sentire in un'incisione di qualche anno fa che fu realizzata proprio dall'allora orchestra della Svizzera italiana, quindi un'incisione pionieristica, diciamo, uno dei momenti fondamentali della riscoperta del Donizetti meno noto, con la soprano Floriana Sovilla.
Thank you.
avete sentito questo pezzo poco noto quanto di grande qualità musicale. È molto probabile che, se fosse stato per lui, Donizetti avrebbe spesso concluso le proprie opere tragiche con una soluzione di questo tipo. Ma non è sempre possibile. Cosa si fa allora? In un certo senso ci si ingegna per trovare delle soluzioni credibili, facendo di necessità virtù e dando il meglio sulla base di quello che comunque è necessario fare. Per esempio, proprio nelle Lucrezia Borgia, di cui abbiamo già parlato la settimana scorsa, al termine dell'opera, Gennaro, il figlio segreto di Lucrezia, che non conosceva la propria identità, che la scopre solo poco prima di morire, avvelenato senza volerlo dalla propria stessa madre, spira nelle braccia della madre, e in qualche modo Donizetti avrebbe voluto che l'opera terminasse con un breve assolo di Gennaro morente. Lo farà più tardi, ma a Milano nel 1933, per la prima rappresentazione, l'interprete, una grande cantante di grande temperamento, Henriette Méric Lalande, insiste per avere una sua stretta finale. Che cosa fa allora Donizetti? La rende plausibile, la rende drammaticamente plausibile, dividendo questa sezione in due parti. Una prima parte funerea, tremenda, scolpita, in cui veramente viene fuori tutta questa angoscia, e poi un brevissimo scatto isterico di coloratura alla fine. Uno scatto isterico in cui certamente c'è tutto il virtuosismo che ci vuole, ma questo virtuosismo rapido prende un carattere, una natura diversa, come fosse una sorta di estremo grido di disperazione di Lucrezia prima della fine. Quindi, voi vedete, in questo modo la cantante è accontentata perché può comunque mettere in campo, per magari per un piccolo numero di battute, le proprie qualità tecniche, e al tempo stesso la soluzione è credibile dal punto di vista drammatico. Rimane aperto un problema. Tradizione vuole che questa sezione finale venga ripetuta. Ripetendola si ritorna all'abbattimento e poi di nuovo allo scatto isterico. Allora Donizetti dice: sì, vabbè, se la volete fare, magari fatela una volta solo, evitate di ripeterla, la cosa è più logica. Questa è una prescrizione che però la maggioranza degli interpreti normalmente non rispettano, preferiscono farla due volte. Rimane comunque un caso molto interessante di far buon viso a cattivo gioco, se volete, ma anche di trarre il meglio, e quindi di trarre soluzioni musicalmente, drammaticamente credibili, da quella che a priori è una necessità propria al mondo spettacolare in cui ci si ritrova. Cavaletta finale. Era adesso il figlio mio di Lucrezia Borgia.
Oh, yeah.
Il principio secondo cui un compositore deve trarre il meglio, trarre soluzioni credibili dalle caratteristiche dei cantanti per cui scrive, si rivela fruttuoso laddove porta il compositore a differenziare in fondo le proprie strategie, trovando in qualche modo delle soluzioni particolari, specifiche, magari inattese, rispetto alle caratteristiche di un certo interprete. E proprio Lucia di Lammermoor è un caso di questo tipo. Donizetti scrive, in questo caso, per una cantante, Fannita Chinardi Persiani, nota per avere un controllo tecnico strepitoso, grande pulizia, grande intonazione, grande virtuosismo, ma per essere poco espressiva, Donizetti lo scrive nelle sue lettere, è freddina, freddina, e anche per essere un'attrice poco credibile. Torneremo su questo aspetto, i cantanti dell'epoca sono normalmente anche dei grandi attori. Alla prima di Lucia, la stampa stessa dice: ma come questa scena della follia così bella, e quella se ne sta lì come una patata, perché insomma non è capace di recitare. Ma che cosa fa allora Donizetti? Deve scrivere una scena finale in una situazione funesta che più funesta non si può, perché Lucia è diventata matta e ha ammazzato il marito che le è stato imposto, viene fuori capelli disciolti, macchiata di sangue, e canta questa scena che, se avesse dovuto essere trattata in modo drammatico, non sarebbe stata adatta alle caratteristiche della cantante, che apparentemente, in quanto dicono tutti, non sapeva recitare bene. La soluzione è invece di attribuirle una follia in cui il personaggio perde totalmente il senso della realtà e si crede altra cosa. Le par di sentire il suono nuziale, crede di essere in procinto di sposare l'uomo amato, si perde in una sorta di reverie, cioè un disturbo mentale che ha trasformato il personaggio, mettendolo in uno stato d'animo completamente staccato dalla realtà, in una sorta di dolce, eterea, cristallina allucinazione. E il fascino della scena di follia di Lucia è che, a differenza di tante altre scene di follia che ci sono nell'opera di questo periodo, è appunto una scena trattata in maniera leggerissima, trasparente, eterea, proprio a causa di questo rifiuto della realtà, che è quello del personaggio, e quindi, per così dire, tanto più straziante, perché in qualche modo noi spettatori ci rendiamo conto dell'immenso distacco che esiste fra la situazione funesta e completa illusione irreale in cui si è rifugiata, per così dire, la mente malata del personaggio. Sentiamo una parte di questa scena celeberrima.
Sacrifici, spendo,
Ecco, era la sezione principale dell'aria Ardon gli incensi, scena di follia di Lucia di Lammermoor, interpretata da Andrea Host e diretta da Charles McCarras con la Hanover Band. Perché metto l'accento sulla registrazione specifica che vi ho presentato? Beh, credo che molti di voi, ascoltando questo esempio, abbiano avuto la sensazione che mancasse qualcosa. Sì, mancava qualcosa che si sente spesso, o quasi sempre. Mancava quella straordinaria cadenza virtuosistica con flauto concertante, brillantissima, cristallina, che viene normalmente inserita alla fine di quanto avete ascoltato. Perché mancava? Beh, perché questa cadenza non solo Donizetti non l'ha mai scritta, ma non l'avrebbe neppure mai scritta così qualora l'avesse voluta scrivere, perché è in uno stile completamente estraneo agli anni e alla logica della musica donizettiana. La cadenza che ascoltiamo di solito è stata inserita a partire dagli anni Ottanta del XIX secolo, quindi quando Donizetti era già morto da due generazioni, sembra probabilmente dalla grande cantante australiana Nellie Melba per le rappresentazioni a Parigi, all'Opera di Parigi, con la spalla del grandissimo flautista Paul Tafanel. L'inserzione di questa cadenza è uno dei sintomi, vorrei dire, di questo cambiamento dell'immagine di Donizetti che c'è stata molti anni dopo la sua morte, come se si fosse voluto sempre di più spingere Donizetti nella casella del bel canto, quando evidentemente lui lo era fino a un certo punto. Non so, questo naturalmente è più difficile, qualcuno forse l'avrà notato, se si torna al dettato della partitura di Donizetti, molte cose sono diverse, anche le tonalità. C'è stata un'edizione critica di recente che ha ristabilito quello che Donizetti aveva effettivamente scritto e che per un secolo e mezzo praticamente non si è più fatto. Tutto questo per dire che nella riscoperta della figura di Donizetti ai nostri tempi c'è anche una dimensione importante di riscoperta della correttezza dei testi. Esiste un'edizione critica in cui sono comparsi a tutt'oggi molti volumi che ci sta riproponendo, mettendo davanti agli occhi quello che il compositore ha effettivamente scritto, ha effettivamente voluto. Nel caso di Donizetti, questa attività musicologica, questa attività diciamo di filologia musicale è stata fondamentale perché e continua ad esserlo, c'è ancora molto lavoro da fare, perché ci permette di ritrovare veramente dei tesori che in qualche modo erano stati vuoi sepolti, vuoi stravolti. Dicevamo, molto dunque conta l'interprete. Qui Donizetti ha immaginato per Lucia una soluzione particolare e affascinante perché doveva gestire un interprete con certe caratteristiche. La sua soprano preferita non era né Giuditta Pasta né Maria Malibran, le grandi dive dell'epoca, era un'eccellente cantante, Giuseppina Ronzi de Begnis, con quale lavorò spesso soprattutto a Napoli, che aveva una tecnica eccellente anche nel virtuosismo di coloratura, ma anche un grande temperamento drammatico e una capacità a sostenere un canto particolarmente aspro, con grandi intervalli, salti estremi e quindi un canto diciamo di grande impatto drammatico. Alcune pagine scritte da Donizetti per Giuseppina Ronzi mostrano questo tipo di stile e di conseguenza spiegano anche la scelta di certi personaggi femminili tremendi, personaggi femminili mossi da un'energia, da una violenza, da una forza interiore assolutamente straordinarie. Volevo ascoltare con voi qualche passo del finale del secondo atto di Roberto Devereux, opera del 1837 a Napoli, un triangolo con al centro la regina Elisabetta I, interpretata appunto da Giuseppina Ronzi de Begnis. Roberto Devereux è il suo favorito, lei però si rende conto che in realtà lui la sta tradendo e approfitta anche di un presunto peccato politico, diciamo, di un tradimento politico di cui Devereux è accusato per vendicarsi su di lui. L'unico a difenderlo è il suo amico baritono, duca di Nottingham, salvo che a un certo punto, nel momento in cui la regina espone un oggetto scenico, una sciarpa ricamata che dimostrerebbe che Roberto le è infedele, Nottingham si rende conto che la sciarpa è quella della propria moglie Sara. E quindi a un certo punto Roberto si trova preso in una doppia gelosia, quella dell'amico tradito cui amicizia si è trasformata in furia vendicativa e quella della regina che è furiosa e vendicativa, lo è già dall'inizio. Ed è questa la situazione del terribile terzetto finale del secondo atto, nel quale appunto avviene dapprima un confronto terribile, serrato, fra questi tre personaggi, un momento in cui la regina rinfaccia a Roberto il suo tradimento. Sentiamo questa prima parte. Ecco, abbiamo messo qualche minuto nello sviluppo di questa situazione e dal momento che Roberto si rifiuta di fare il nome della donna che ama, per evidentemente non metterne in pericolo l'incolumità, la regina chiama l'intera corte e al cospetto della quale condanna a morte Roberto e dichiara che sarà giustiziato l'alba successiva. E questo si chiude con una stretta terribile, di una violenza spaventosa, ancora una volta una di queste strette, uno di questi pezzi donizettiani in cui abbiamo veramente l'impressione che i personaggi siano travolti dal soffio di un destino incontrollabile e funesto. Ma vi prego di ascoltare anche proprio il tipo di canto che viene affidato a Elisabetta, con questi intervalli amplissimi, con questa tensione straordinaria, ebbene evidentemente uno stile vocale di nuovo diversissimo da quello che due anni prima Donizetti aveva usato per Lucia, ma anche evidentemente possibile grazie alle qualità di questa interprete che Donizetti ammirava molto. Fra i cantanti che furono molto importanti per Donizetti dobbiamo anche includere alcuni grandi interpreti maschili, in particolare un immenso basso, Luigi Lablache, napoletano di origine francese, grandissimo cantante dalla voce estremamente potente, ma anche personalità straordinaria, grande attore, presenza scenica, era anche grande, grosso, riempiva la scena da solo. C'è stato un momento verso la fine degli anni venti, abbiamo già sentito, era lui il senatore colto dai rimorsi nell'esule di Roma che abbiamo sentito due settimane fa, un momento in cui veramente la personalità torreggiante di Lablache aiutò Donizetti a scrivere delle parti straordinarie. E oltretutto Lablache era grande sia nel contesto serio che nel contesto comico, perché sarà anni dopo il creatore del personaggio di Don Pasquale. Vorrei farvi sentire qui, per concludere, un passaggio molto impressionante tratto dal Diluvio Universale. Il Diluvio Universale è un'opera a soggetto biblico data a Napoli alla fine degli anni venti, una preghiera scritta per Lablache, la preghiera che Noè rivolge a Dio perché non voglia distruggere tutte le sue creature, grande profondità, di grande, grandissima bellezza musicale. Vedete ancora una volta quale può essere veramente la capacità del cantante di stimolare un certo tipo di risposta. Naturalmente una preghiera che resta inesaudita, sentirete che sull'ultima nota, anziché concludersi, l'orchestra comincia a far sentire l'acqua che sale e gli elementi che si scatenano.